Iniziamo facendo la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche e l'intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù e in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo secondo sabato del mese di novembre, nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa Vigiliare Vespertina della 32ª Domenica del Tempo Ordinario, che vogliamo intenzionare per la guarigione degli infermi. Diciamo che viene particolarmente a proposito questa celebrazione dal momento che è un periodo in cui tante persone sono influenzate. Di fatto ho ricevuto diversi messaggi di persone che ci tenevano a essere presenti ma erano impossibilitate, quindi immagino che possano avvalersi della videotrasmissione, poterci seguire anche dalle loro case partecipando in questa maniera che non è quella della presenza, ma comunque possono beneficiare della preghiera di intercessione della Chiesa che si eleva a Dio in questa Eucaristia. Tutti siamo consapevoli che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo è il Dio della vita e non della morte, che la morte, la malattia, la sofferenza fanno parte dell'esperienza umana quale conseguenza del peccato originale. Che Gesù è morto sulla croce ed è risorto proprio per liberarci da ogni sudditanza al potere delle tenebre, per restituirci la pienezza della vita dei figli di Dio. Nel percorso della guarigione fisica siamo certi che Dio è dalla nostra parte e interviene in nostro favore a seconda delle disposizioni del nostro cuore. Con questa fiduciosa consapevolezza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, tu provvedi ai bisogni materiali e spirituali dei tuoi figli. Ti chiediamo perdono per la nostra poca fede, perché, garantendoci con la previdenza, ti impediamo di manifestare la tua provvidenza. Padre, abbi pietà di noi. O Figlio, tu sei apparso nella pienezza dei tempi per annullare il peccato mediante il sacrificio di te stesso. Ti chiediamo perdono per le reticenze che nutriamo a sacrificarci per manifestarti il nostro amore. Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, Spirito di verità e di amore, tu sei il dono per eccellenza del Padre e del Figlio. Ti chiediamo perdono per il nostro egoismo, per la nostra pusillanimità, per le reticenze a condividere con gli altri quello che possediamo a somiglianza della vedova del Vangelo. Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacra battesimale, la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel tuo amore, fa che sappiamo donare tutto quello che abbiamo, sull'esempio di Cristo che ha offerto la sua vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Loda al Signore, anima mia.
Loda al Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Loda al Signore, anima mia.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Loda il Signore, anima mia.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Loda il Signore, anima mia.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato nel santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte, e invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quale è il messaggio che la parola di Dio ci vuole comunicare in questa liturgia della 32esima domenica del tempo ordinario in ordine alla guarigione degli infermi? La prima lettura tratta dal capitolo 17 del primo libro dei Re, ci presenta la figura di Elia, che nel tempo della siccità, castigo di Dio per l'idolatria professata dal popolo a seguito del re Acab e della regina pagana Jezabele, trova rifugio sulle sponde del fiume Cherit, dal quale si disseta e viene rifornito da parte di Dio degli alimenti per il suo sostentamento per mezzo dei corvi. Quando però il fiume diventa asciutto, si reca su comando di Dio a Zarepta nel territorio di Sidone, quindi in terra pagana, e chiede aiuto a una povera vedova che stava raccogliendo legna per cuocere l'ultimo pasto per lei e suo figlio prima di morire di fame. Il profeta chieda prima da bere, poi che gli procuri un po' di pane, perché la farina e l'olio che ancora conserva in casa non si esauriranno. E così accade. In questo episodio dell'Antico Testamento vediamo la fede di Elia in una vedova pagana e la fede della pagana sulla parola di un profeta straniero. Siamo così richiamati al valore della fede, che è di fondamentale importanza per recuperare la salute quando ci si trova affetti da qualche malattia. La fede, prima di tutto, di recuperare la salute, è importantissima sul piano psicologico e fisico. La fede nei rimedi che ci possono giungere attraverso la scienza medica a livello diagnostico e a livello terapeutico. Quindi la prima cosa che una persona deve fare quando sta male è non dire poi mi passa. Questo è profondamente sbagliato. Poi mi passa. Bisogna curarsi. Per curarsi bisogna capire che cosa è che non va, e per questo abbiamo bisogno del medico. è che il medico ci proponga una cura che aiuti l'organismo a recuperare la salute. Questo è un discorso ovvio, dovrebbe essere un discorso ovvio, ma non lo è, perché tante persone sono reticenti. Ancora, questo pomeriggio ho sentito una persona che mi dice: non posso venire perché c'è mia mamma malata, la quale non vuol chiamare il medico, non vuol prendere le medicine. La persona già di una certa età, probabilmente influenzata, che via, l'influenza bisogna curarla, si può aspettare, poi passa, non va bene. La fede nella capacità di ripresa dell'organismo a recuperare un suo equilibrio compromesso dalla malattia. Quindi la fede nell'aiuto di Dio, che ha cura del bene materiale e spirituale dei suoi figli. La fede che induce il malato a impegnarsi prima di tutto a ristabilire un rapporto di comunione con Dio attraverso il sacramento della riconciliazione. Io sono convinto, magari è una convinzione personale, che le persone eviterebbero almeno il 25% delle sofferenze correlate a stati di infermità se ricorressero, appena non si sentono bene, al sacramento della riconciliazione. Uno non sta bene, dice: devo andare dal medico, ma prima di andare dal medico passo in chiesa e mi confesso, poi vado dal medico. Ora mi direte: bello e giusto da dire, difficile da fare, perché quando uno o trova la chiesa chiusa o la chiesa è aperta ma il prete non c'è, o c'è il prete che è impegnato in altre cose, oppure vuole andare dal medico e gli danno un appuntamento dopo 3-4 giorni e lui ha bisogno di essere visitato subito. Purtroppo ci si deve scontrare contro queste difficoltà, che però sono anche con un po' di buona volontà superabili. Tutto non si può avere subito. Ecco, io non mica capito, perché chiaramente, prima dell'emergenza della pandemia del Covid, uno andava in orario dal medico di base, si faceva la sua coda, stava lì magari un'ora e mezza e poi veniva ricevuto. Ora, non ci sono più medici che, tutti danno l'appuntamento. Ma non funziona. Non funziona perché una persona ha bisogno, ci sono delle situazioni in cui uno può tramandare, ma uno non è che va dal medico per passare il tempo, va dal medico perché sta male. E il medico deve essere, disponibile il più delle volte. C'è ancora qualche rarissimo caso, ci sono ancora alcuni carissimi casi di medici di base che non danno gli appuntamenti, c'è qualcuno, uno c'è, però sono pochi, sono proprio rarefatti. Ma non, ora, era giustificato il discorso degli appuntamenti per evitare l'assembramento nelle sale d'attesa degli studi medici. E allora, per evitare quello, si dice: riceviamo su appuntamento. Ma dato che ora questo problema non esiste più, almeno nella... Poi sarebbe saggio che uno che va dal medico si indossa la mascherina, perché la mascherina non è qualcosa che dobbiamo dimenticarcela, è qualcosa che serve perché è una protezione. E ora uno dico: se va per la strada, se no, ma quando si frequenta certi, uno va all'ospedale, va in uno studio medico, va in una farmacia, va in posti dove c'è una certa folla, anche al supermercato, una certa forza. Beh, chiaro, tutti hanno un'influenza, perché tanto deve venire l'influenza. Ma se fossero un pochettino più, per così dire, prudenti, forse eviterebbero in alcuni casi di ammalarsi. Quindi ci vuole anche un po' di, diciamo, attenzione. Però diciamo che è un'attenzione materiale, ma anche un'attenzione spirituale. La fede nel potere dell'Eucaristia di favorire il recupero della salute, non inteso in senso miracolistico, cioè Dio interviene così, ecco, una persona, ecco, guarisce all'istante da una patologia. Ci possono essere, ci sono stati e ci sono ancora dei casi in cui Dio, ecco, interviene in quel modo, ma noi non dobbiamo pregare, diciamo, in quella intenzione, ma perché il Signore si definisce il pane della vita. Quindi noi dobbiamo nutrirci dell'Eucaristia, perché Gesù è, si dona a noi nel mistero del suo corpo e del suo sangue per comunicarci la sua vita divina, che ci fa stare bene sia sul piano fisico che sia sul piano spirituale. La fede nella mediazione di grazia operata dall'intercessione di Maria Santissima, nostra madre nell'ordine della grazia, degli angeli e dei santi. Se si leggono le vite dei santi, si riscontra spesso degli interventi straordinari, attribuiti prevalentemente all'intercessione di Maria Santissima, ordinate al recupero della salute. Questo non dico in tutti i santi, ma in molti santi. Quando aveva 39 anni, Santa Margherita Bais, una laica svizzera, vissuta nell'Ottocento, era affetta da un tumore in stato avanzato all'intestino a 39 anni. Dato che era molto pudica, soffriva ogni volta che doveva farsi visitare dal medico e chiedeva alla Madonna non la guarigione, ma che la sollevasse da quella situazione. Quindi una persona che prega non per guarire, ma perché quella situazione di imbarazzo, di disagio, potesse essere superata. Ebbene, l'8 dicembre del 1854, giorno della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria da parte di Papa Pio IX, fu istantaneamente guarita dal tumore e riprese la vita che conduceva prima. Aveva 39 anni e morta dopo i 60. Quindi è stata una guarigione, in quel caso, chiaramente miracolosa. Ma non richiesta, guardate un po', non richiesta. Non ha chiesto di guarire. Chiaramente questo intervento soprannaturale, miracoloso, ma significativo, perché la santa non chiedeva la sua guarigione. Questo ci conferma che a Dio e alla Chiesa trionfante sta a cuore il benessere integrale di tutti coloro che fanno parte della Chiesa peregrinante. Quindi, se ci dobbiamo esercitare nella virtù teologale della fede quando stiamo bene, lo dobbiamo ancora fare di più quando stiamo male. E questa è la prima indicazione importante che giunge a noi dalla prima lettura. Quindi, diciamo, quando stiamo male, è direi naturale che la persona psicologicamente si deprima un po', nasca un po' di timore, di preoccupazione, di ansia. Ebbene, è il momento di contrastare questi moti interiori negativi con l'esercizio della virtù teologale della fede, dicendo: Signore mi ama, Signore mi vuole bene, Signore mi vuole aiutare, mi vuole fare guarire, io devo fare la mia parte. Signore, fammi capire, invece di dire a Dio guariscimi, 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 diciamo a Dio: Signore, fammi capire che cosa devo fare per recuperare la mia salute. Il brano del Vangelo, tratto dal capitolo 12 di San Marco, ci presenta l'episodio della povera vedova che getta nel tesoro del Tempio quanto possiede per il suo sostentamento quel giorno. È un forte richiamo alla carità, ad una carità generosa, senza calcoli, ad un affidamento totale della propria vita in Dio. Credo che questo atteggiamento sia da coltivare sempre, in particolare quando si fa l'esperienza della malattia. Quasi sempre, quando si è malati, si soffre sia fisicamente che psicologicamente. Ebbene, è importante, se uno è impedito a pregare con regolarità o a partecipare all'Eucaristia, offrire la propria sofferenza, consegnare la propria vita nelle mani di Dio, fare dei ripetuti atti di amore sotto forma di giaculatorie, cioè di brevi invocazioni rivolte al Signore o alla Madonna. In tale contesto, le persone, proprio a causa dei limiti indotti dalla patologia di cui sono affette, la persona può vivere una dimensione di più profonda umiltà e dipendenza da Dio. È facilitata a recuperare la sua dimensione creaturale e a dire a Dio: la mia vita è tua, fanne quello che vuoi. A me sta più a cuore vivere in comunione con te che non recuperare la salute e assorbito dai miei tanti impegni trascurarti e allontanarmi da te. Quindi diciamo che nel contesto di una situazione patologica la persona è favorita a chiedere non solo l'aiuto di Dio, ma considerare la sua realtà creaturale e riconoscendo che a un certo punto la vita uno non la possiede, così come non possiede la salute, che tutto, che la persona in fin dei conti è nelle mani di Dio. E guardate che questo riconoscimento è estremamente terapeutico, fa bene, perché ci mette in una condizione di verità, ecco, ci fa uscire dalla menzogna nella quale si trovano le persone che godono di perfetta salute, che sembra che tutto dipenda da loro. Invece no. La malattia ci può aiutare a recuperare una dimensione più profondamente filiale nei confronti di Dio, che sicuramente favorirà il recupero della salute fisica, ma sarà anche un'occasione per una crescita nella salute spirituale. per vivere una relazione più profonda di fede e di amore nei confronti di tutta la Santissima Trinità. Consideriamo che la manifestazione più alta dell'amore di Cristo non la si coglie nei suoi miracoli, nelle guarigioni o nelle liberazioni, ma la si coglie nel contesto della sua passione e della sua morte in croce. Non per nulla, per prepararci a questa celebrazione del secondo sabato per gli infermi, noi facciamo la preghiera mariana che precede la messa contemplando i misteri dolorosi di Gesù. È per quel motivo lì che si fa questo tipo di preparazione. Quella è la rivelazione più alta dell'amore di Dio per noi. Bisogna tenere presente sempre Cristo come il modello da imitare nella nostra vita di cristiani, in cui tutti siamo invitati a fare della nostra vita un atto d'amore verso Dio e verso gli uomini, ma dobbiamo fare ancora di più durante l'esperienza della malattia, per disporci a fare della nostra morte il supremo atto d'amore della nostra vita, se vogliamo assomigliare a Gesù. Purtroppo questa sensibilità spirituale è piuttosto rara. Sono relativamente pochi coloro che pregano per la loro buona morte e quella dei loro cari. Noi lo facciamo con una certa sistematicità il quarto sabato di ogni mese, e questo è importante. Ma sono ancora meno coloro che chiedono a Dio di fare in modo che la loro morte sia il supremo atto d'amore per lui e per il prossimo, come è stato per Gesù. Dal momento che, credo, tutti ci riconosciamo carenti, soprattutto nell'esercizio dell'amore, perché ci rendiamo conto che il nostro egoismo è ancora significativamente presente nella nostra vita, per cui anche se possiamo desiderare di amare Dio soprattutto, poi infatti non lo facciamo, e se desideriamo amare il prossimo come noi stessi o ancora come ci ha insegnato Gesù, amarlo come lui ci ha amati, di fatto poi non lo facciamo, almeno potremmo pregare e chiedere al Signore che nel momento della nostra morte noi possiamo fare, ecco, l'atto d'amore più perfetto della nostra vita. Ecco, questo sarebbe una cosa importante da chiedere, da chiedere con perseveranza, chiedere tutti i giorni. Quando si parla di buona morte, ordinariamente le persone nella testa pensano a una morte senza tante sofferenze, una morte buona quando non tribola tanto. Certo, anche questo. Però una morte veramente buona quando è vissuta in una logica, in un'atmosfera, in un contesto di autentico amore per Dio e per gli altri, proprio come è morto Gesù sulla croce. Questo si realizza sicuramente nel martirio. Ecco, i martiri morendo per Cristo, versando proprio loro sangue, ecco, hanno manifestato un atto di supremo amore nei suoi confronti. Ma si deve pensare che bisogna, che non necessariamente bisogna morire martiri per esprimere nella morte l'atto d'amore più profondo della nostra vita. Ci sono anche tanti altri modi per manifestare questo. Cari fratelli e sorelle, l'amore è una forza risanatrice che favorisce il recupero della salute, al contrario del risentimento, dell'odio, dell'ira, che sono espressioni di uno spirito di morte. Oggi lo spirito di morte è palesemente presente e operante in tantissime persone, in chi non crede in Dio, in chi non pratica la fede, in chi non ascolta la parola di Dio, in chi vive disordinatamente in situazioni di peccato, in tutti coloro che sono affetti da dipendenze fisiche, psicologiche e spirituali. E voi sapete che le dipendenze sono dei legami spirituali con lo spirito del male. In chi si fa i tatuaggi, in chi interrompe una gravidanza, in chi vuole sovvertire la legge naturale. Guardate che questo è un elemento che caratterizza, diciamo, la cultura almeno occidentale, ma forse anche mondiale, in alcuni paesi di più, in alcuni paesi di meno. Ma si rifiuta, dice che non, ecco, si nega l'esistenza di una legge naturale che invece è ovvia, è una percezione ovvia della retta ragione, anche perché l'uomo non si è fatto lui, è stato fatto da Dio e secondo dei criteri che Dio ha concepito, quindi secondo delle leggi che presiedono la vita delle piante, che presiedono la vita degli animali, che presiedono anche la vita dell'uomo a un livello sempre maggiore di consapevolezza. Quindi facciamo attenzione, tutte quelle, diciamo, tendenze o aspirazioni ideologiche della cultura contemporanea dove l'uomo si sostituisce a Dio, sono dietro, ci sta uno spirito di morte, di autodistruzione, perché l'uomo si autodistrugge in questo modo. In chi vive in ambienti inquinati dal punto di vista atmosferico, questo è ancora più evidente, è ovvio. Se uno invece di respirare aria buona respira dell'aria inquinata, dopo una vita che la respira, questo procura dei danni all'organismo. In chi abitualmente si alimenta male, anche gli alimenti, ecco, possono tante persone, ecco, un po' per abitudini, non so, un po' perché condizionate dai ritmi di lavoro, ma anche il nostro organismo ha bisogno di essere nutrito con una certa regolarità, con un certo equilibrio. E quando questo non avviene, ora, se succede una volta ogni tanto, non comporta delle conseguenze, ma se uno va per degli anni sempre a poi a un certo punto l'organismo ne risente e quindi poi subentrano delle patologie che sono causate da sbagliate abitudini di vita. Non ci si deve stupire del proliferare di malattie degenerative in un contesto ambientale e sociale come quello del mondo occidentale. Non ci si deve stupire. Ci sono persone che vivono in situazioni di stress così elevato che prima o poi si ammalano. E lo si può persino prevedere, anche senza avere dei carismi profetici, sulla base del buon senso. Quando uno tira, ecco, c'è il proverbio, no? Che se si tira la corda troppo, a un certo punto si spezza, ecco la sapienza popolare. È vero. Tira oggi, tira domani, tira dopodomani, a un certo punto uno si deve fermare, altrimenti poi ne paga le conseguenze. Che cosa bisogna fare per stare bene? Bisogna mettere il Signore al primo posto. Bisogna osservare i comandamenti, bisogna accostarsi frequentemente alla riconciliazione, bisogna partecipare possibilmente quotidianamente all'Eucaristia. Questi sono formidabili rimedi di medicina preventiva. Ed efficaci rimedi per recuperare la salute quando si è malati, ben inteso, utilizzando appropriatamente tutti i mezzi terapeutici che la scienza medica mette a nostra disposizione. Quindi, vedete, bisogna imparare dalla parola di Dio. Ecco, la salute è un dono del Signore, ma è anche il frutto di una gestione sapiente dei nostri ritmi vitali. Concludo con un'esperienza personale che forse ho già condiviso. Io quando ero, io sono stato un anno e mezzo dopo la mia ordinazione sacerdotale a fare il vice parroco in una parrocchia di Genova molto molto attiva. Ebbene, io non reggevo quei ritmi perché io ero la mia costituzione fisica e psicologica, spirituale, richiedeva una vita più tranquilla, con dei tempi un po' più prolungati di preghiera e di riflessione. Morale della favola che dopo un anno e mezzo, cosa è successo? È successo che io mi, al di là che ero così molto affaticato, ma proprio questa fatica, che era di natura fisica ma anche soprattutto di natura psicologica o spirituale, tutte e due insieme, mi procurava delle frequenti affezioni infiammatorie del sistema, dell'apparato respiratorio superiore, cioè veniva la febbre, mi veniva l'influenza, mi veniva la tosse, mi veniva il mal di gola, ma non erano cose così, di mal di gola, ecco, dovevo stare a letto, dovevo... A un certo punto, tira e molla, io ho detto, se vado avanti di questo passo, corro il rischio di cadere in un esaurimento nervoso. Per cui, prima che questo accada, dato che purtroppo ci sono dei sacerdoti che soffrono di questo tipo di disturbi, e credo che, ecco, perché è un disturbo come un altro, ma è un disturbo anche correlato agli stili di vita. A un certo punto io mi sono fermato e ho mandato un certificato medico dove si diceva che io non potevo più fare la vita che facevo, e sono stato la bellezza di un anno a casa, perché si diceva poi passerà e tornerà in parrocchia, ma io in parrocchia non ci tornerei, non ci sarei stato, non ci sarei tornato né vivo né morto, perché sapevo che poi sarei ritornato nelle condizioni di prima. Quindi a un certo punto, dato che nessuno faceva niente, io ho cominciato a guardarmi intorno, a dire mi devo trovare un posto dove poter fare, vivere il mio sacerdozio secondo quello che sono le mie capacità, le mie resistenze e le mie disposizioni interiori. Ero venuto a conoscenza sia di Sant'Alberto che di un altro Sant'Arietto che era a Recco. Prima sono andato a Recco, ho visto questo Santo Arietto e sono scappato. Poi sono venuto qui e una domenica mattina c'era la chiesa aperta, perché qui si diceva solo la messa la domenica, avevano evidentemente finito di celebrare la messa, la chiesa rimaneva aperta alcune fino a mezzogiorno, era le 11:30, e poi veniva chiusa e stava chiusa tutta la settimana. Veniva un prete dalla parrocchia di sotto, ecco, dalla Sacra Famiglia, a celebrare la messa per, diciamo, era un po' più popolato 40 anni fa, ecco, quindi c'erano delle persone, ecco, che venivano alla messa la domenica. Come io sono venuto qua e sono andato lì da Sant'Alberto, ho avuto una percezione interiore di dire, questo è il posto. Questo è il posto. Per cui poi sono andato dal vescovo, ho detto, mi dà l'idea che, ecco, io possa fare bene il mio ministero sacerdotale a Sant'Alberto. Il vescovo, tenendo conto che ero stato ordinato da 2 anni e che da 2 anni e mezzo, e che un anno l'avevo passato a casa, ha detto prova con buon senso. Io sono convinto che nella mente del vescovo c'era la presunzione di dire dopo 3 mesi questo qui viene, mi si mette in ginocchio e mi dice mi mandi in qualsiasi parrocchia, basta non stare a Sant'Alberto. Sono passati 40 anni. Io non ho avuto più nessun problema di salute di quelli che avevo nella parrocchia. Allora, vuol dire che, ecco, bisogna a un certo punto usare il ben dell'intelletto, usare la fede, pregare, usare la fede, muoversi, ecco, prendere delle iniziative quando è necessario prendere iniziative. E poi a un certo punto le cose si mettono nella strada giusta. Ma se io avessi aspettato di essere mandato a Sant'Alberto, sarei ancora a casa con i miei genitori. Dovevo muovermi, dovevo prendere l'iniziativa, fare... questo ha portato dei frutti positivi. Allora, io voglio rendere grazie a Dio, ecco, perché posso fare questa testimonianza che diciamo, ecco, in questo arco di tempo ho avuto due incidenti abbastanza serio. Sono caduto da una scala, mi sono rotto diverse cose. E un altro ultimamente, quando ho dato un colpo con il piede, mi sono rotto il piede. Però io, se ben ricordo, ma credo di ricordare bene, in 40 anni non ho detto la messa un giorno, perché avevo la febbre a 39 e ho chiamato, guarda caso, era proprio il primo venerdì del mese quando io avevo la messa di guarigione spirituale, e ho chiamato un frate carmelitano che venisse a celebrare lui la messa. Io devo rendere grazie a Dio perché in questi 40 anni io ho non ho avuto, non sono stato in impossibilità. Ah, vabbè, ecco, c'è stato anche ho subito un piccolo intervento chirurgico che però che è durato con una degenza di una settimana, per cui mi sono ricoverato lunedì, sono stato dimesso al sabato mattina e al sabato pomeriggio avevo la mia messa che importante che ho celebrato. Quindi sono stati quello lì, mi dimenticavo di quella cosa, chiaramente ero all'ospedale e non ho potuto celebrare la messa. Però al di là di queste due brevissime, una ero qui a Sant'Alberto, quella era all'ospedale, io in questi 40 anni ho celebrato sempre la messa, e vuol dire che uno non stava proprio malissimo. Che se uno sta malissimo, ecco, ma anche con le ossa rotte e con... io la messa l'ho celebrata, ecco, perché stavo male ma potevo dirla, ecco, potevo dirla. Magari in alcuni casi non l'ho detta nemmeno qui all'altare, l'ho detta a letto, perché erano situazioni che non potevo fare altrimenti, quando mi sono rotto un po' seriamente. Però... allora, vuol dire che se uno prega e se uno, per così dire, conduce una vita proporzionata alle sue forze, il Signore gli dà anche quelle condizioni di salute che consentono di stare bene, di stare bene. Allora, preghiamo tutti, ecco, perché... quelli che sono malati recuperino la salute, quelli che hanno la salute preghino per gestire bene la loro vita in modo tale da evitare il più possibile, con un po' di prudenza, un po' di prevenzione, l'insorgenza di patologie che possono essere evitate. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, l'una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto, o chi fosse privo della penna vi viene messa a disposizione, poi la potete depositare nel contenitore delle intenzioni quando si fa la raccolta. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, degli angeli e dei santi, io ti offro, e mettiamo il nome delle persone che noi sappiamo essere in qualche modo ammalate, o fisicamente o psicologicamente. Lo Spirito Santo scenda su di loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione fisica. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione fisica. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, come sempre si effettua la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Thank you.
vediamo il nostro cartoncino rosso con lato sartoriale, chi ne fosse privo vi viene dato, poi lo potete anche conservare per utilizzare come preghiera personale quando partecipate anche alla messa, non qui a Sant'Alberto. È una preghiera importante che segna il passaggio dalla liturgia della parola alla liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, l'anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Signore,
O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli, gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo, che i cieli e la terra pieni son della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Preghiamo di benedire in particolare Beatrice, Elisabetta e Angela, tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti in questa Eucaristia. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Vincenzo, tutte le anime del purgatorio e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
pane quotidiano.
E rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione.
Ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La vedova ha gettato nel tesoro più di tutti, nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
Of the time to be before.
Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore, e imploriamo la tua misericordia per il tuo Spirito comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Ora vi viene distribuita la preghiera che abbiamo dato nella veglia dei santi per tutti coloro che non erano presenti. È la preghiera che riporta su un lato una formula nella quale io invito a farla tutti i giorni e chiediamo di vivere una beatitudine. Ecco, la beatitudine che è stata proposta quest'anno è quella della misericordia, di essere misericordiosi. Allora, fare questa preghiera è importante, perché voi sapete che le beatitudini sono un po' la magna carta del cristiano e dobbiamo, se diciamo vogliamo vivere le beatitudini tutte insieme, non ci riusciremo mai. Se invece ci impegniamo, ci sforziamo con l'aiuto della grazia di Dio, la preghiera di viverne una, magari qualche passo in avanti lo facciamo. Allora, questo è proprio da un punto di vista pedagogico. Sull'altro lato del foglietto è riportata invece una preghiera che è rivolta a un santo. Ecco, nella veglia dei santi noi facciamo scegliere ai presenti un santo che poi li accompagnerà nell'arco della vita. Chi non è presente, non è stato presente a questa celebrazione, può scegliere a sua discrezione un santo, tanto la preghiera non riporta il nome del santo. Scegliere un santo, dice: io quest'anno desidero farmi aiutare da San Francesco, da San Giuseppe, da San Michele Arcangelo, da un santo antico, un santo nuovo, San Giovanni Battista. E così uno chiede tutti i giorni l'intercessione di questo santo. E è una preghiera che questa è efficace, perché il santo, ecco, ci aiuta anche in relazione a quel carisma che gli è stato donato e che lui ha vissuto in maniera particolare. Ad esempio, non so, ecco, se ci fosse un papà, ecco, io direi per un anno è bene che un papà chieda a San Giuseppe, l'intercessione di San Giuseppe, per fare bene il papà. Non so, ecco, a seconda un po' delle situazioni in cui una persona si trova, Ecco, può individuare anche un santo che ha vissuto una virtù in maniera particolare, ricevuto da Dio un carisma particolare, per, che può mediare, ecco, in, a coloro che lo invocano con costanza e con fede. Poi ricordo che sono disponibili ancora, ecco, il menù della parola e il giornalino dell'anima lì nell'espositore sopra l'acqua santiera, che sono i sussidi che ci aiutano a interiorizzare la parola di Dio, a fare un po' di esame di coscienza alla fine della giornata, e che integrano la lettura quotidiana del messalino, che io consiglio indistintamente a tutti, perché è lo strumento che a mio giudizio è più efficace per alimentare la fede attraverso l'ascolto quotidiano della parola di Dio. Sabato prossimo è il sabato 16, è il terzo sabato del mese, come sempre noi faremo la Santa Messa Vigiliare Vespertina per gli antenati defunti. Pregare per i defunti è molto importante per loro, ma anche per tante, per noi, perché tanti problemi che le persone hanno, di natura di qualsiasi tipo possono essere, sono, diciamo, in buona parte correlate a problematiche generazionali. Per cui pregare per i defunti significa aiutarli nel cammino della loro purificazione verso il regno dei cieli, ma significa anche per noi liberarci da quei condizionamenti che possono ostacolare in qualche modo una vita cristiana più piena, più profonda, più autentica.
Proprio a questo riguardo, eccolo suggerito già la volta scorsa, ci sono due testi che io vi consiglio di leggere, perché sono a mio giudizio importanti. Uno è questo libretto che racconta un po' la vita di Suor Eugenia Elisabetta Ravasio, Per la gloria del Padre, che trovate in fondo da Aldo, e questa suora, vissuta il secolo scorso, ha avuto una rivelazione da parte del Padre, di Dio Padre, che è contenuta in questo librettino, Il Padre parla ai suoi figli. Ecco, sono state approvate dal Vescovo della Diocesi di Grenoble, che, di cui lei in quel momento lì ha avuto queste grazie, dopo un'indagine di 10 anni, quindi c'è stata una disamina molto accurata prima di dire che queste sono cose autentiche. Poi purtroppo, come succede anche per altre situazioni, è successo nella storia, l'approvazione da parte di Roma non è venuta perché non si sa, ecco, non si sa, tutte queste cose sono state messe lì, ecco, a dormire. Può darsi che un giorno escano di nuovo fuori, però, ecco, dato che hanno l'approvazione della Chiesa, sono letture di edificazione, ritengo che chi l'ha fatta, ecco, ne ha avuto un giovamento, soprattutto in relazione a una, diciamo, riscoperta del volto del Padre, del volto benevolo, misericordioso del Padre, che ci ama tutti noi come suoi figli, e vuole che noi viviamo bene e che abbiamo una relazione filiale nei suoi confronti. Quindi aiuta a riscoprire, diciamo, questo volto paterno di Dio, che tante volte noi trascuriamo un po'. Ecco, anche nella preghiera, ecco, è facile che le persone
si rivolgano di più a Gesù Cristo che non al Padre. Ma quando, voi lo sapete, quando Gesù è stato interpellato a proposito dei suoi discepoli che insegnasse loro a pregare come pregava lui, ha insegnato il Padre nostro. Quindi la preghiera fondamentalmente è indirizzata a Dio Padre. Ecco, e deve essere fatta con un cuore di figli. Ecco, per riscoprire queste cose abbiamo bisogno di essere un po' aiutati. Ecco, non ci basta, ecco, bisogna poi rifletterci un po'. E sono cose che servono, che aiutano proprio, che aprono dei nuovi orizzonti nella comprensione, nella vita della nostra fede. Ora benediciamo i panini e con questo dono che la Chiesa mette a nostra disposizione sono i sacramentali. Ecco, i sacramentali è un dono della grazia di Dio di cui in un tempo così desacralizzato come contemporaneo nella civiltà occidentale, dove per tante persone la pratica sacramentale è veramente scomparsa, è necessario fare un recupero. E il recupero può, ecco, ci auguriamo, può passare anche attraverso i sacramentali, e cioè degli alimenti o degli oggetti su cui si invoca la benedizione di Dio e che vengono donati. È un gesto di carità che è contemporaneamente materiale e spirituale, più spirituale che materiale, perché dare un panino benedetto a una persona affamata, capite, non gli toglie certamente la fame. Però è un segno, come i sacramenti sono segni, i sacramentali sono segni che ci rimandano a una realtà spirituale. Allora, usarli e coinvolgere anche le altre persone a accogliere questa grazia di Dio è importante, perché in ogni confezione del panino, ecco, c'è una preghiera. La preghiera bisogna farla prima di consumare il panino, quindi non è un pane come quello che compriamo dal fornaio, è un pane benedetto e che comunica un aiuto soprannaturale per vivere bene la nostra vita cristiana. Quindi una cosa preziosa. Noi dobbiamo, ecco, valorizzarla bene nella nostra vita, per essere aiutati noi e per aiutare anche gli altri. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi bambini, sul sale, l'acqua e l'olio che le persone possono aver portato con loro, perché la tua grazia conferisca ad essi una virtù che aiuti le persone a vivere più profondamente la loro relazione filiale con te, che sei il Padre di tutte le tue creature, a vivere una relazione di amore, di imitazione più profonda con Cristo, ed aprire il cuore all'accoglienza dello Spirito Santo per essere fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, nel contrastare le tentazioni, nel tenere lontano il male dalla nostra vita, nell'essere tutelati in qualche modo dalla grazia di Dio nella salute fisica, psicologica e spirituale. Che la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora Dopo la benedizione conclusiva della Santa Messa, invocheremo lo Spirito Santo su di me, quindi chi vuole potrà ricevere lì nella Cappella di Sant'Alberto la benedizione con l'imposizione di questa pianeta che è stata utilizzata da un santo, che quindi è una reliquia. E chiediamo, mentre io faccio questa preghiera, faccio una preghiera silenziosa, invoco l'intercessione di questo santo, quindi non è la stoffa, no? O il paramento che ha una virtù, ecco, particolare, è la fede della Chiesa che utilizza qualcosa che ha avuto relazione con una persona santa, la quale nel mistero della comunione dei santi è tenuta, è obbligata a pregare quando lo si invoca. Vedete, i santi sono canonizzati dalla Chiesa dopo la loro morte e magari passano tanti anni, in alcuni casi persino dei secoli. I santi nella loro vita sono state delle persone buone, le quali sicuramente quando qualcuno chiedeva loro una preghiera, una benedizione, gliel'hanno data, ma essendo persone, ecco, nello spazio e nel tempo, erano in alcuni casi, non dico che, ma come succede, no? Succede che una persona un giorno non ha tempo, una persona è più stanca, più distratta. In un contesto di liberazione che mi è stato riferito, non è successo personalmente a me, il diavolo ha detto che quando un santo viene pregato, un santo che è in paradiso, ben inteso, è, per così dire, obbligato, non può dire io non, ecco, è obbligato a pregare per chi lo supplica, a intercedere. Non è un qualcosa che non dice, va, ecco, lo faranno, lo farà, no, non può non farlo, non può non farlo. Un santo non può esimersi dal rispondere alla preghiera di qualcuno che lo invoca. Questo bisogna tenerne conto, perché se voi, ecco, vi rivolgete a qualsiasi persona buona, santa, che vive sulla faccia della terra, ecco, un giorno vi dice di sì, un giorno vi dice di no, un giorno, perché siamo ancora nello spazio e nel tempo. Ma chi è ormai nell'eterno presente di Dio non è condizionato da questi elementi, per cui può e deve, se così si può dire, lo fa con amore. Quindi noi preghiamo un santo, preghiamo Sant'Alberto. Sant'Alberto ci ascolta. Noi magari, a noi sembra che non cambi niente, ma la preghiera del santo che viene invocato c'è di sicuro. C'è di sicuro, è accertato, assicurato al 100%, così come tutte le nostre preghiere rivolte agli angeli, ai santi, alla Madonna, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, non cadono nel vuoto. Ecco perché, se noi abbiamo fede, il Signore, riportato proprio nella vita di questa suora che quando era una bambina piccola ha avuto dei problemi grossi alla nascita e non cresceva, non parlava, non... c'era il nonno di questa bambina e che era proprio una santa, era vedovo, ma era una santa persona questo qua. Vedete poi come gli antenati santi, ecco, mediano la santità nei confronti dei loro discendenti. quest'uomo si sì, a un certo punto, questa bambina aveva 4 anni, non so, non cresceva, non parlava, aveva un sacco di problemi, e lui ha preso, ha fatto un pellegrinaggio a piedi al monte, al Sacro Monte di Varese, mi sembra, da quelle parti lì, perché era lì, viveva in Lombardia. Ha fatto tutto un pellegrinaggio a piedi, è stato tutta la notte a pregare, dicendo alla Madonna, o la fai marire o la fai guarire. Così. È tornato indietro, prima che arrivasse a casa, questa bambina gli è corsa incontro. Ma ci vuole fede, ci vuole fede, ci vuole coraggio. Poi il Signore risponde, la Madonna risponde. E questa è una santa, ecco, questa donna. Ma, ecco, ma questo nonno era un santo, veramente, anche se non sarà mai canonizzato, né lui né lei, sono dei grandi santi, perché ecco, hanno creduto, hanno amato, hanno pregato come si doveva fare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Facciamo un canto per chiudere la diretta e poi facciamo l'invocazione dello Spirito Santo.